Siete golosi di bellezza? Allora siete nel posto giusto. Sta per cominciare Golosi d'Arte. Simona è già pronta ai nostri microfoni per portarvi nel mondo infinito dell'arte. Quale sarà l'ospite di oggi? Arte senza limiti solo qui su Radio 403 dalla voce di chi la vive da dentro.
The book of love is long and boring. No one can lift a damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me, and you can read me anything. The book of love has music in it. In fact, that's where music comes from.
Buongiorno e bentornati qui come ogni venerdì a Golosi d'Arte. Anche oggi abbiamo un ospite speciale che già conoscete, avete imparato un po' a conoscerla, la conoscerete sempre di più, ogni volta che lei avrà piacere di venire per noi sarà sempre la benvenuta qui da noi a braccia aperte, a cuore aperto, la dottoressa Maria Laura Pastorino. Buongiorno Maria Laura.
Buongiorno, buongiorno Simona, buongiorno a tutti, per me è sempre un piacere. Spero di non essere un po' come la minestra, no? Che si ripete un po'. Così dei programmi ogni tanto non stanchiamo nessuno, ecco dai. Una voce diversa, a me piace tantissimo il tuo programma perché ci sono sempre punti di vista diversi, no? Che ci arricchiscono sempre tanto. Magari gli argomenti potrebbero essere sempre gli stessi, non che lo siano, però avere dei punti di vista che coinvolgono anche esperienze diverse, no? E formazione diverse, estrazioni diverse, è fantastico, perché ci apre tutto un ventaglio di vedute. Questa cosa è sempre una ricchezza, ecco.
Sì, infatti, guarda, hai centrato il punto di questo programma, che è proprio questo. Quello che ho voluto quando ho creato questo programma è proprio questo. Il poter portare ispirazioni da vari punti di vista alle persone. E questo è... Ne parlavo pochi giorni fa con Imma Venturo, che sta appunto facendo questo suo programma di Saziare la Bulimia Light, e parlavamo appunto di questa... importanza di vedere nel mondo anche dei punti di vista non per forza sempre schiaccianti, non per forza sempre lamentanti, ma al contrario, che ti fanno risalire verso l'alto, che ti aiutano, che ti danno dello strumento, che ti ispirano a voler migliorarti e a salire verso l'alto.
Assolutamente. Poi diciamo, in rapporto al nostro argomento di oggi, vedrai che ha un collegamento questa cosa.
Sono curiosissima perché, e poi mi prendo tutti i miei appunti quando tu parli, perché poi ti seguo. Devo dire che probabilmente io ho avuto il Covid, ma sono stata molto bene rispetto a molte altre persone, e anche perché ho seguito dei consigli che tu mi avevi dato, visto che non avevo problemi gravissimi e non dovevo andare in ospedale, quindi anche proprio di aiuto a casa, che mi hanno aiutato a recuperare molto prima, ecco. E io di questo ti ringrazio pubblicamente proprio.
Magari diciamo due parole sul Covid, anche su come comportarsi.
Ecco, perché no? Ecco.
Va bene, dai, partiamo.
Partiamo verso un futuro, okay. E verso un anti-aging, giustamente, no?
Ok, guarda, io inizio a dirti questo, in rapporto a quello che dicevi prima su come si parlava con Imma di avere una prospettiva o una veduta un po' positiva. Sappiamo tutti benissimo che il cervello ascolta quello che noi diciamo, no? Quindi da una parte usare un linguaggio che abbia più positività che negatività sicuramente crea uno stato d'animo. Lo stato d'animo creerà un'emozione e queste emozioni, diciamo, conducono poi il nostro comportamento, le nostre risposte, il nostro atteggiamento in funzione di tanti argomenti e di tanti momenti della vita, no? Che ci capitano a vivere. Usare dei termini gentili, la parola gentilezza che ultimamente si sta tirando, è una parola vecchissima ma era rimasta un po' lì nel baule della nonna e ultimamente si sta tirando fuori di nuovo questa parola con tutto quello che significa. Quindi in questo senso avere dei termini gentili nei nostri confronti è una cosa importantissima. Oggi l'argomento è l'aging. Quando ne abbiamo parlato fra di noi, ti ricordi che abbiamo detto sì, parliamo di invecchiamento, anti-invecchiamento? Io subito ho detto no, aspetta, aspetta. Perché è importantissimo definire i termini, perché partiamo proprio dalla base, proprio dall'evasamento del nostro argomento. La parola aging è una parola più gentile, in questo senso dobbiamo dare merito un po' agli inglesi perché hanno coniato un termine che è molto più diplomatico per definire un processo. Se noi andiamo a vedere il significato delle diverse parole, troviamo che per esempio la parola vecchiaia o invecchiamento, che è un cambiamento nel tempo che potrebbe essere neutro, né positivo né negativo, però una persona vecchia è una persona che comunque è esperto, è veterano, è di lunga età, deriva dal latino vetus o vetulus, che vuol dire di lunga età. E quindi diciamo che la parola vecchio vuol dire che ha accumulato una sua esperienza. Diverso è la senescenza, che diciamo definisce una persona che è senile, che viene dal senectus, dal latino senectus, che ha più a che fare, per quanto riguarda l'etimologia della parola, ha un aspetto più corporale, più a che fare con una spossatezza, una perdita della forza, viene più abbinato anche a una situazione di una malattia. La senescenza è una caratteristica interna della persona, è come se fosse più fisico, no? Un passare del tempo che coinvolge più il fisico, invece l'invecchiamento è un passare del tempo che coinvolge più la parte psicologica della persona, il comportamento della persona. Quindi la senescenza mi dà più l'idea di una malattia, l'invecchiamento mi dà più l'idea dell'esperienza nel tempo che passa. Per cui anche lì, cioè, dire che siamo vecchi, dire che siamo senili, dire che siamo in aging, insomma, ha un suo impatto poi nel nostro proprio confronto, no? I termini poi sono cambiati parecchio dal 2018, si è passato a definire la vecchiaia dai 65 anni che si pensava che era prima, adesso si sta portando a 75 anni. La Società Italiana di Geriatria e Gerontologia ha diciamo proposto questa modifica in funzione anche dell'allungamento della vita, perché quello che 30-40 anni fa a 65 anni era un'aspettativa di vita è diversa oggi, no? Noi abbiamo allungato tanto la vita, 85 anni minimo per la donna, 82 anni per l'uomo, quindi a 60 anni non posso considerarmi vecchio, si è passato dai 65 ai 75, quindi i 75enne di oggi sono quelli che 30 anni fa avevano 50, per cui già cambia molto questa cosa. Poi va bene, non ne parliamo a livello, diciamo, di amministrazione per quanto riguarda pensioni, assistenza sanitaria, tutta una connotazione importante, no? Perché cambia parecchio l'aspetto. Però noi non ci dedichiamo a quello oggi, parliamo più che altro di altre cose. Secondo me la cosa più bella è andare in un processo di aging un po' sulle proprie gambe, no? Camminando sulle proprie gambe. Quindi, visto che si è allungato un po' l'età nella quale durante la quale noi dobbiamo fare tutto quanto, bisogna stabilire credo, una routine di abitudini, di abitudini virtuose, di buone abitudini, che ci permettano andare avanti in questo, percorrere questo processo di aging bene, sulle nostre gambe, no? Che è il contrario del ageismo. Sono due parole, aging e ageismo. L'ageismo è il rassegnarsi al tempo che passa. Ah. E io mi rassegno al tempo che passa e mi fermo qui. Invece l'aging, che è un verbo, è un movimento, stiamo andando, sto andando, non vuol dire che sono arrivato, sto andando. Quindi già mi dà l'idea di movimento, questa cosa mi piace molto.
Ah, io quando mi associ l'idea di movimento è il mio momento, apprezzo.
Ok, sappiamo che Catone, che ha iniziato a imparare il greco, che aveva 90 anni, cioè, quindi da lì in poi tutto è possibile, no? E più che altro, credo, l'atteggiamento mentale, quello che ci spinge ad andare avanti. Quali sono ho cercato di capire un pochino quali potrebbero essere le motivazioni le situazioni che ci impediscono avere un aging, buon aging. Una delle cose che accompagna le persone andando avanti nell'età è, credo, la paura di non essere autonomo. Una delle cose che credo siano più limitanti. Quindi a maggior ragione dobbiamo avere delle buone abitudini che comportano una buona salute, ovviamente questo con dei comportamenti, delle routine ripetute nel tempo, per poter ovviare, diciamo, a una mancanza di autonomia. Cioè la malattia è una, secondo me, a volte un sinonimo di mancanza di libertà, no? Sono incatenato con la malattia a una qualche situazione di non libertà, per cui nel processo di aging una cosa molto importante è cercare di mantenere quelli che sono i quattro fondamenti della nostra salute ogni giorno, cioè non un giorno sì, un giorno no. Quindi
se li puoi ripetere i quattro fondamenti, così per le persone che ci ascoltano.
Diciamo quattro fondamenti, quattro atteggiamenti che non possiamo non ricordare tutti i giorni, cercare di tenerli presenti, che sono la alimentazione, è importantissima non soltanto nella qualità o anche nella quantità. Probabilmente andando avanti con l'età dobbiamo ridurre la quantità. Cioè dobbiamo farci l'idea che un taglio calorico non fa che bene. Non possiamo mangiare come si mangiava quando uno aveva 30 anni, perché i nostri processi enzimatici, digestivi, il metabolismo della cellula, andando avanti con l'età diminuisce, cioè crolla a volte in un modo importante, per cui un taglio calorico va fatto. Nella qualità, ovviamente lì diciamo tutto, la qualità dell'alimentazione, poi ne parliamo un pochino su che cosa favorire e che cosa no, è importantissima, quindi qualità e quantità. Attività fisica, guarda, non mi bastano le parole per definire l'attività fisica. Il movimento combacia con un buon aging, con un well aging. La sedentarietà è veramente sinonimo di non buona salute. Sappiamo benissimo che l'attività fisica ha impatto a livello fisico e psicologico, la liberazione delle citochine antinfiammatorie, il buon umore, potrebbe non avere limite l'attività fisica. Certo, va diciamo adattata ad ogni momento della vita e va adattata ad ogni situazione. Ovvio che una persona di 82 anni non fa la stessa attività fisica che una persona di 65 anni. Questo ovviamente, però la sedentarietà proprio non combacia con il well aging né con la salute, per cui questo è importante. L'integrazione, giustamente, a volte serve integrare, a volte cose che non si pensa, che però aiutano molto, per esempio gli enzimi digestivi. È ovvio che noi nell'età, andando avanti, abbiamo meno capacità di digerire, si mastica meno tante volte, a moltissime persone anche molto in là negli anni mancano anche i denti, e quindi agevolare un pochino il processo digestivo con degli enzimi, per esempio, sto parlando di un piccolo particolare, no? Però, le fibre sensoriali ne subiscono un pochino il deterioramento del tempo, la mancanza della mielina, per cui mantenere un sistema, diciamo, di fibre sensoriali con l'arginina, l'ossido nitrico, insomma, integratori che non fanno che bene, è importante. Quindi l'integrazione forma parte di tutto questo, queste fondamenta. Poi ovviamente tutto quello che ha a che fare con la parte, chiamiamola flow, dove possiamo mettere dentro il recupero, il sonno, i rapporti sociali che sono importantissimi, la meditazione, cioè avere anche un approccio gentile, qui mi torna la parola gentilezza, ai mutamenti del corpo, no? Avere una accettazione e saggezza nel capire, nell'accettare e nel condividere questo andare avanti nel tempo, no? Condividere con noi stessi questo andare avanti. Non avere
una gentilezza che si rispecchia su di noi, anche su noi stessi, una gentilezza verso di noi, e quindi non solo verso l'esterno, ma anche verso l'interno proprio.
Agevolare la resilienza e contrastare la resistenza al passaggio del tempo. Molte volte ci troviamo che persone che sono molto resistenti al passaggio del tempo, e non è quella la strategia giusta, secondo me ovviamente è la mia postura, no? La resilienza invece mi permette di accettare il passaggio del tempo e migliorare quello che posso migliorare. Opporsi o avere resistenza non creerà che un evento negativo nel nostro cervello, perché sarà molto più difficile accettare il passaggio del tempo. Per cui avere in questa parte del flow, io inserirei anche avere sempre obiettivi, non mancare mai di avere obiettivi da seguire con passione, perché la passione non ha età, la passione deriva dal pathos, che sappiamo che il pathos è quello che suscita un'emozione, quindi, e questo si sa che allunga la vita, così come il logos è più abbinato alla razionalità, il pathos è più abbinato alla irrazionalità e non ha età, quindi seguire obiettivi con passione credo che sia una delle leve più importanti, e questa non ha età. La mancanza di scopo, la mancanza del senso di essere utile in una società, in una famiglia, questo crea una diminuzione nella propria attenzione alla salute, perché quando una persona più in là con gli anni si sente di non avere una sua utilità, un senso di scopo nel suo ambiente, perde anche l'attenzione verso se stesso, e quindi questo si trasforma dopo in una mancanza di attenzione verso la salute, che poi è una delle spinte a un invecchiamento, un mal invecchiamento, no? A una condizione che può portare anche a una serie di patologie. Lì entriamo un pochino più nel termine senescenza, no? Lasciarsi un po' andare, lasciarsi stare. Ci sono, parlando di senescenza, che è una caratteristica interna, proprio la persona, dicevo che dà un'idea più corporale, no? Di un passare del tempo a livello di corpo. Ci sono dei fattori che ci possono far capire come sta cambiando, come sta passando il tempo. E ovviamente la prima cosa è un po' la diminuzione di questa energia vitale, no? che noi abbiamo, la difficoltà a fare le stesse cose nelle stesse dinamiche che man mano che passa il tempo uno può notare. Tante volte, guarda, questa energia è una mancanza di acqua, qui mi trasformo proprio nella biologa, mancanza di acqua, mancanza di minerali. Ovviamente le nostre cellule, andando avanti nel tempo, hanno una diminuzione nella capacità riproduttiva, hanno una diminuzione per quanto riguarda la produzione degli ormoni, e questi poi intervengono tantissimo in tutti i nostri processi vitali. soltanto già l'ormone della crescita che diminuisce, la tiroide che inizia a mancare un pochino nella qualità del suo prodotto. E in questo senso, per esempio, la tiroide è importantissima perché è l'organo energetico per eccellenza del nostro corpo. E con l'età può soffrire tanto, quindi non dimenticarsi mai di avere un controllo per quanto riguarda certi parametri, analisi del sangue, per capire che tutto funziona bene anche a livello di organi, no? Diminuisce molto, diminuendo l'energia, diminuisce anche la nostra capacità motoria, ovviamente. E lì è dove bisogna tirar fuori il senso di scopo, tanta buona volontà e dire va bene, anche se faccio un po' fatica, magari comunque sappiamo che l'attività fisica va fatta, questo è importante. Altro dei parametri che ci segnala un po', che è uno dei segni di questo processo, è l'aumento dei radicali liberi. I famosi ROS, i radicali liberi aumentano, creano danno a livello infiammatorio. Noi abbiamo una barriera antiossidante, tutti quanti abbiamo la nostra barriera antiossidante, che però, ahimè, con il tempo diminuisce anche lei, per cui anche qui l'integrazione ci viene in supporto, giustamente integra qualcosa che a noi ci sta mancando pochino.
Poi e anche l'alimentazione, anche... magari come dicevi, anche da lì possiamo prendere anche un occhio di riguardo a questi antiossidanti, magari antiradicali.
Nutrizione, integrazione e ovviamente anche l'attività fisica, perché ci aiuta anche a smaltire questi radicali liberi, nonché la respirazione, i radicali liberi che si accumulano anche a livello del cervello. La meditazione si sa che è un anti-aging impressionante, ci sono tanti studi che dimostrano proprio come la meditazione aiuta a proteggere il DNA, che è questo questa scatola dove noi abbiamo dentro il nostro informazione genetica. Si sa che la meditazione aiuta a diminuire l'attività della telomerasi, che è un enzima che degrada il DNA, quindi protegge il nostro DNA la meditazione, e questo è fantastico, perché veramente è un risultato impressionante quello che si ha con la meditazione.
E pensare anche che tra l'altro è una cosa poco costosa, accessibile a tutti, quindi ed è quindi anche poco pubblicizzata, voglio dire, a livello di grandi media, a livello della nostra società. Adesso io parlo del luogo dove vivo, no? Dell'Italia, qua non si parla poco di meditazione. Ecco, forse negli ultimi anni qualcosa si è mosso, ma viene sempre ancora legato a qualcosa di orientale, qualcosa legato per forza a una religione, che invece in questo caso proprio direi che non è, è proprio invece un proteggersi, un anche avere un bel dialogo con se stessi, la meditazione.
Sì, hai detto una parola importante, proteggersi, perché giustamente la meditazione, dalla mia esperienza credo che la gente ha molta non conoscenza di che cos'è veramente meditare. Non bisogna andare sull'Himalaya per meditare, e non bisogna magari fare delle meditazioni, se siamo agli inizi, delle routine molto complicate. A volte meditare vuol dire stare soltanto in silenzio e percepire ogni parte del tuo corpo, basta, non serve altro. Però giustamente l'avere la conoscenza, la consapevolezza del tuo corpo vuol dire avere dominio del tuo corpo e delle tue reazioni. La meditazione a volte ha lo stesso effetto anche la preghiera. Quando tu ripeti un mantra, quello che si fa è creare una sincronia, una sorta di onda sincrona nel nostro cervello. Lo stesso si ottiene con una preghiera, dove tu ripeti, fai una preghiera, ripeti più o meno queste parole che ti creano una sorta di sincronia. La sincronia si è visto che è una condizione di salute. Quando si fa la respirazione, ci sono diversi tipi di respirazione, no? Però quello che si guadagna soprattutto con la respirazione si chiama onda di Meyer, perché l'ha scoperto, si chiama THM, sono tre scopritori, l'ultimo era Meyer. Questa onda di Mayer, che gli americani chiamano la Magic Wave, perché quando uno raggiunge questa situazione di sincronia fra cervello e corpo, tutto l'asse neuroendocrino, è protetto, tu sei protetto dalle malattie, si crea una condizione sincrona nel nostro corpo che previene l'insorgere di tante malattie. E qui possiamo quindi fare il collegamento fra la meditazione e un well aging, ecco, mettiamola così. Mi allontano dalla condizione o della situazione nella quale i diversi disordini possono avere luogo nelle mie cellule. Metto le mie cellule in una condizione fisiologica ideale. Per cui è fondamentale la respirazione, come la meditazione, come l'attività fisica. Guarda che in un altro ambito, l'attività fisica, quando si fa un allenamento e si ripetono, si fanno le ripetute, si fanno le serie, si fanno questa sorta di routine, no? Si crea anche qui una sorta di sincronia che si ripete. E quindi l'allenamento in questo senso ha sempre anche un effetto, al di là della parte biochimica di quello che accade nel muscolo, un anti-aging. Collegandomi all'attività fisica, perché poi vabbè, è uno dei quattro fondamenti che dobbiamo sempre tenere presente, sappiamo che la forza, ti ho detto prima che una delle cose che più diciamo inabilita le persone che vanno avanti nel tempo con l'età è la mancanza di forza, no? È quello che ti fa sentire più non adatto all'ambiente nel quale ti muovi, e quindi la mancanza di forza dobbiamo assolutamente prevenirla. C'è uno studio del professor Clark, che è un americano che ha studiato, ha lavorato anche con gli astronauti, studiando un po' gli effetti dell'assenza di gravità, che hanno fatto degli studi fantastici, perché in breve hanno dimostrato che la forza è più un effetto non tanto dalla massa muscolare, quindi non dipende tanto da quanta quantità di muscolo ho, ma è un effetto più neuromotorio, cioè i neuroni che attivano i muscoli hanno un effetto importantissimo sulla forza, più che la quantità di questi muscoli. Per cui per me questo è fantastico, perché vuol dire che anche una persona in là nell'età, che magari non ha o che non ha magari una massa muscolare importante, può avere forza. Quindi occhio, perché non avere forza non deve essere una scusante, perché non è l'età che ti porta a non avere forza. E questo ormai è dimostrato, per cui non possiamo più tornare indietro a mettere queste scusanti. Non faccio attività fisica perché non ho forza.
Al contrario, no, forse anche no, magari anche la forza ti viene dallo stimolare, dalla presa.
È l'attività volontaria, è la mente, è il nostro cervello che ci farà avere forza per prima. La massa muscolare arriva dopo. L'attivazione neuromotoria della placca motoria del muscolo, della parte diciamo dei recettori del muscolo, subisce lo stimolo dei neuroni molto prima che è più impattante questo stimolo che non la quantità di massa muscolare che ho. Per cui anche una persona anziana, chiamiamola così, un senior, può avere una forza, ovviamente sarà un po' in funzione alla superficie sulla quale questi neuroni andranno ad avere il suo effetto, quindi la quantità di muscolo è importante, però non importa tanto dalla massa, ma da quanto io stimolo questa forza con la mia volontà. Per cui questo deve essere anche uno stimolo sempre alle persone a lavorare, non smettere mai di fare attività fisica.
Adatta alle possibilità. Sempre non lasciarsi andare, non lasciare che le cose ci passino sopra, per il famoso tanto ormai è così, che è terribile, che è la frase che mi fa accaponare la pelle, tanto ormai è così, per me è terribile. E invece proprio stimolarlo ancora e ancora.
Avere sempre degli obiettivi da inseguire, non mancare mai di avere obiettivi, perché sono la nostra leva, no? La nostra leva a fare, a non fermarsi mai. C'è un detto: chi si ferma è perso, no?
Sì, chi si ferma è perduto, vero?
infatti. E poi parlando per quanto riguarda anche un pochino la parte, avevamo detto la parte alimentare o nutrizionale, come possiamo agevolare un po'? Beh, ti avevo detto che per esempio è da tenere in considerazione insomma il fatto di usare questi enzimi che a volte ci aiutano a digerire meglio, perché l'apparato digerente o la masticazione non sono ottimali a volte nelle persone di 80-85 anni, quindi magari su di loro potrebbe essere molto interessante usare questi enzimi.
Ma che tipo di enzimi sono? Sono enzimi?
Sono degli enzimi digestivi a base di lattasi piuttosto che bromelassi, catalassi, che aiutano a digerire meglio, predigerire, diciamo così, predigerire il nostro cibo, in modo tale che quando arriva all'intestino è più facile dopo a livello intestinale andare avanti nel processo di assorbimento, no? La lattasi, per esempio, non solo si prende quando uno è intollerante al latte, si può prendere anche quando uno è un pochino più in là nell'età. La cellulasi, per esempio, tante persone hanno molta difficoltà a mangiare i legumi perché c'è questa cuticola, questa copertura esterna dei legumi che crea un po' di difficoltà nella digestione, quindi magari posso agevolare un po', certo cambiando magari la tipologia di cottura dei cibi, no?
Esatto.
Al posto di mangiare i legumi, vabbè, possiamo fare un hummus che è molto più facile da digerire. Ovviamente
anche probabilmente adesso mi viene da pensare, dalle mie conoscenze di cucina, poi questa cosa qua, magari anche lasciare a mollo il legume, questo è un consiglio di Polato, per esempio, lasciare a mollo il legume per molte ore con un po' di acidulato, quindi che sia aceto di mele o aceto o limone, succo di limone, fa sì che dopo poi diventi tutto comunque molto più digeribile, poi ovviamente sciacquarli, sì, eccetera. Anche questo può essere un piccolo aiuto.
Anche la frutta secca, le mandorle, le noci, lasciarle la sera con il succo di limone, all'indomani diventano, a parte il sapore che è buonissimo, perché ha questo sapore limone che è veramente molto buono. Le mandorle è molto più facile togliere la pellicina che potrebbe dare tanto fastidio a volte, e diventano molto più digeribili, assolutamente, assolutamente. Ovviamente diminuire quelli che sono i zuccheri semplici, è molto comune nelle persone molto anziane che prendono il tè con i biscotti pieni di zuccheri, un panino di segale, un pane integrale con la marmellata, ci sto, ma cioè, prendere questi biscotti con il tè, forse tantissimi fanno questa cosa di cenare tè con biscotti, a questo punto è meglio fare un digiuno intermittente e non cenare o mangiare un brodo. Ricordiamoci che l'orologio, diciamo il master clock, questo orologio circadiano, questo ritmo circadiano che noi abbiamo dettato un po' da questo master clock, ci dice che durante gli orari serali certi negozi sono chiusi, no? L'intestino, il pancreas, lo stomaco sono chiusi, quindi l'alimentazione a maggior ragione andando avanti con l'età deve essere molto leggera durante gli orari serali, cioè la sera veramente il brodino, il passato di verdure. Dobbiamo fare un pochino come facevano anche tanti anni fa, saggiamente, un po' intuitivamente, i nostri nonni, no? Un'alimentazione che sia sempre molto ricca al mattino, perché abbiamo bisogno di tanta energia, tantissima energia, quindi un'alimentazione molto ricca di frutta e verdura, perché abbiamo bisogno di tante vitamine. Le vitamine e i minerali intervengono sempre in tutti i processi, abbiamo parlato prima di radicali liberi, sono degli antiossidanti, quindi vanno a proteggere tutti i miei metabolite, tutti i miei anche i miei processi metabolici dai fenomeni di ossidazione, per cui tutto quello che è la frutta o la verdura mi apporta come minerali, come vitamine, è importante. A volte, perché no, anche frullati, se si fa fatica a masticare, a mangiare un frullato, un buon frullato con la frutta o la verdura, ci sta. Io preferisco sempre il fatto di masticare perché aumenta il senso di sazietà, la masticazione è già attraverso i meccanorecettori della bocca, è già uno stimolo per il nostro cervello a fargli capire, guarda che sta mangiando, quindi si sazia perché mangiamo. Quando beviamo e basta, questo sparisce un po', però va bene.
E poi anche sta. Un movimento, poi questa, adesso io parlo poi anche per la mia attività, per il lavoro del teatro, per esempio la fonazione, le mettere parole, no? E il masticare è un esercizio che mette in movimento tutti i muscoli facciali e quindi praticamente ci aiuta anche poi a parlare meglio, ad avere più facilità nell'eloquio, ecco. È anche interessante. Sì.
Parlando del cibo, della masticazione, mi è venuta in mente una cosa molto importante, che è la postura. È una delle cose che andando avanti con l'età ci dimentichiamo e pensiamo, sì, beh, tanto una persona vecchia è accovacciata. No, la postura è importantissima. Si chiama postura di forza, no? Che è una predisposizione, diciamo, mentale, corporea. Avere questa postura di apertura, questa postura di prestanza, che non c'entra con l'età, perché io posso essere perfettamente prestante e con una buona postura anche a 80 anni. La postura stimola, si è dimostrato che cambia lo stimolo a livello di sistema nervoso simpatico, quindi mi attiva l'adrenalina, mi attiva tutte le mie risposte. La postura con si mangia è molto importante, mangiare seduti dritto, non per niente ce lo dicevano sempre anche i nostri nonni, perché se no io comprimo l'apparato digerente, comprimo lo stomaco, è ovvio che poi farò fatica a digerire. Una cosa che vedi molto nelle persone andando avanti con l'età è questa curvatura verso il tavolo quando mangiano. Invece è un errore e la cosa peggiore è che lo vediamo già nei giovani, ragazzi anche più giovani che hanno una postura completamente sbagliata. Questo è importante da correggere. La postura quando si mangia deve essere una postura in apertura. In apertura verso il cibo sicuramente, perché se è quello buono ci sta, ma anche per favorire la digestione. Visto che già è rallentato, poverina, dalla mia età, allora aiutiamoli con i processi fisici, diciamo, con l'apertura.
In questo periodo, Maria Laura, ti volevo chiedere una cosa. Io ho notato che le persone in questo periodo tendono veramente a chiudersi anche. Dato questo periodo così già di chiusura, di schiacciamento in generale, vedo che proprio anche le persone hanno una postura più accovacciata, come dicevi tu, indipendentemente dall'età, proprio si tendono a chiudere in se stesse. Può essere questa cosa che ho notato?
No, l'ho notato anch'io. Tempo fa c'è un libro che si chiama Il corpo accusa il colpo, che è bellissimo, è un matone perché veramente, è fantastico, fantastico. Il corpo accusa il colpo. Probabilmente questo colpo di lockdown, questo colpo di chiusura mentale, di chiusura sociale, in un modo o nell'altro lo stiamo trasmettendo anche al nostro corpo e questa cosa è veramente un peccato, perché l'unico lockdown che non abbiamo fatto e che dovevamo fare era quello del frigo. In tanti casi tante persone hanno mangiato bene, c'è nulla da dire, però l'80%, lo posso dire perché da nutrizionista lo vedo, l'80% non ha fatto l'unico lockdown che doveva per forza fare. Lì doveva essere una zona rossa, arancione, gialla e verde, ci stava in confronto al frigo e all'armadio dei biscotti, cioè quello sì che era un lockdown che andava fatto. E questo per legarlo anche alla chiusura, no? Questo lockdown mentale, sociale, si sta trasportando un po' in un lockdown a livello fisico. Purtroppo sì, speriamo, durerà poco, adesso fra un pochino ne usciamo anche di questa ondata. Lì ovviamente invito tutti veramente a cercare là dove possibile di uscire, stare all'aria aperta, camminare, se correre se si può, fare attività fisica, un programma di allenamento se si può, è l'ideale. Tutto sempre misurato a seconda dell'età che si ha e delle possibilità che si hanno. Poi con l'alimentazione, no? Stavamo parlando un po' dell'alimentazione, è importante anche quando non riusciamo a mangiare bene per diversi motivi, va bene integrare. La coenzima Q10, per esempio, è importantissima per tutti i processi energetici, che sappiamo che con la senescenza sono sempre più ridotti, sono un pochino più difficoltosi. Quindi la coenzima Q10, l'acido lipoico. L'acido lipoico è utilissimo perché è un antiossidante, il glutatione è fondamentale per la buona salute del fegato, la vitamina C, lo abbiamo visto per il sistema immunitario in questo periodo di virus, è fondamentale, si è dimostrato, si è visto che l'integrazione con la vitamina C, la vitamina D, che è un ormone alla fine della fiera, la vitamina D, era fondamentale per sostenere il nostro sistema immunitario. Minerali come lo zinco, il sistema immunitario è zinco dipendente, è importantissimo. Il resveratrolo, che ce lo troviamo nell'uva, nel vino, attenzione però al vino.
Perché con la scusa del resveratrolo qua...
Quando parlo di resveratrolo come antiossidante, che diciamo aiuta anche a prevenire le LDL, che sono quelle famose lipoproteine che si legano al colesterolo cattivo, il resveratrolo è importante per prevenire l'ossidazione di queste LDL, si mettono a bere il vino, no, cioè, attenzione, sono cose diverse, il bicchierino ti può stare ogni tanto, ma il resveratrolo come integrazione del 100 mg al giorno è un'altra storia. È importante perché si è visto anche che ha, stimolando e agevolando il lavoro del sistema immunitario, in generale è un antagonista del virus, dei diversi tipi di virus, no? Diciamo che protegge un po' il nostro sistema immunitario dall'attacco dei virus. E poi comunque il resveratrolo è importante per il bilancio energetico anque, no? È molto... La astaxantina è un antiossidante, protegge le nostre cellule dall'attacco dei radicali liberi, quindi è importantissima. Gli omega 3, vabbè, degli omega 3 ormai meno male, si sa un po' di più, c'è stata una campagna pubblicitaria con gli omega 3 che è stata importante e quindi la gente ha capito che deve fare un'integrazione, io lo darei gli omega 3, li darei da tenera età fino a sempre, perché sono importantissimi. Anche come per l'apparato circolatorio, che è un'altra delle cose che subisce molto il danno del passare del tempo, il picnogenolo è importantissimo anche per l'idratazione dei tessuti, per la pelle. Poi per quanto riguarda la sfera, diciamo, più dello stato d'animo, della forza, dell'umore, la rhodiola, anche la spirulina, la guaitania, sono delle piante, la guaitania e la rhodiola, che si chiamano adattogeni. Perché? Perché in realtà sono loro, delle piante, che si adattano molto bene a diversi ambienti e trasportano, o diciamo che donano a noi, anche questa possibilità di permetterci di adattarci meglio al cambiamento dell'ambiente che ci circonda. Noi, tutti gli esseri umani, siamo un po' sempre in balia un po' dell'ambiente nel quale ci troviamo e tutte le nostre risposte e comportamenti sono in funzione dell'ambiente, no? E anche qui circondarci di un ambiente positivo, e torniamo all'inizio della nostra chiacchierata, è importantissimo per avere delle risposte anche a livello del nostro cervello, del nostro corpo, che siano indotte risposte positive, no? Si è parlato molto un po' di tempo fa di alcuni funghi che intervengono come integratori, che possono essere usati come integratori. Il Ganoderma è chiamato il fungo dell'immortalità. Diciamo che tutti gli integratori sono utili, man mano che passa il tempo è molto utile tutto, diciamo, e bisogna identificare, per non dire ok, devo fare tante cose che alla fine non si può fare, quella è l'area nella quale siamo un pochino più carenti. Se l'area circolatoria, se l'apparato cardiovascolare, allora lì va bene, andiamo con il picnogenolo, con gli omega 3. Se invece l'area energetica, la coenzima Q10, la carnitina, in modo tale di capire se siamo una persona anziana con un eccesso di peso, va bene, bisogna evitare tanto l'effetto di questi grassi che ossidano, per cui l'acido lipoico, il resveratrolo saranno, diciamo, molto indicati. Bisogna capire un pochino bene se c'è un accumulo di metalli. Per esempio, una cosa che non si parla molto ma è importante, l'accumulo di cadmio può provocare un aumento della pressione, un'ipertensione, l'accumulo di piombo, di alluminio, che intervengono anche a livello del sistema nervoso. Quindi eliminare un pochino, pulire questa nostra matrice, e quindi si potranno usare delle sostanze che sono sostanze drenanti o che aiutano a pulire la matrice. Se siamo più soggetti a soffrire di fratture, un'osteoporosi, un'osteopenia, ok, lì dobbiamo cercare di stimolare molto bene tutti i minerali che intervengono nella non fragilità del nostro sistema osteoarticolare, nonché, per dire altro, l'acido ialuronico, per esempio, se i nostri legamenti sono quelli che subiscono un pochino di più. Per cui è importante ovviamente affidarsi a qualcuno che ci segue, che ci aiuta a identificare, a volte con analisi del sangue, a volte con una buona anamnesi, qual è l'area nella quale in questo processo di aging noi lo siamo già o siamo più predisposti ad avere delle difficoltà di gestione. E lì iniziare a fare una prevenzione con comportamenti e con un'alimentazione e un'integrazione, in modo tale che non arriverò a un'età di 60-65 anni pieno di problemi, ma iniziamo a prevenire prima, in modo tale che il nostro processo di aging sia un processo naturale, un processo con un approccio gentile anche verso il nostro corpo, no? Che ci permetta di accettare il passare del tempo con saggezza ma con serenità, perché sto bene, perché sono in grado di avere degli obiettivi e di seguirli, di avere delle buone abitudini che sono un sinonimo di buona salute, no? Avere dei comportamenti virtuosi. Tutto questo mi darà sicuramente serenità nel processo di avanzamento della mia età.
Volevo chiedere, se uno arriva, invece accende la radio oggi e sente il tuo programma e ha già 65 e passa anni, per dire, a che cosa consigli se una persona non si è preparata prima? Perché prepararsi prima è la cosa migliore, che però io insisto a dire che c'è poca pubblicità su questo, anche a livello, no?
Infatti, purtroppo tante volte si cerca di rimediare e non prevenire, sono due cose diverse, no? E ci preoccupiamo invece di occuparci, che sono due parole molto simili, ma che hanno un contesto completamente diverso. E dunque, che cosa consiglierei a una persona che, innanzitutto, ascoltarsi. Perché ascoltarsi? Bello. Per capire se c'è un'area. Se c'è un'area in queste che abbiamo segnalato, questi quattro fondamenti, nella quale è più debole. Perché quell'area lì è quella da dove dobbiamo iniziare prima. Se è l'area dell'alimentazione, se è l'area comportamentale, emotiva, se è l'area dell'attività fisica, perché non riesce a livello di corpo a muoversi bene. E quindi identificare quella è l'area nella quale per prima dobbiamo intervenire. Poi sicuramente affidarsi a un professionista, a seconda di che cosa uno identifica che deve stimolare di più. Fare una buona anamnesi è importante per capire, diciamo, da che punto, da dove parto, per sapere dove devo arrivare, e iniziare subito. Non è mai tardi, questa cosa sicuramente non è mai tardi. Certo è che la prevenzione è importantissima, quindi prima iniziamo a programmare, a progettare la nostra vecchiaia, come quando uno paga sempre per avere dopo la pensione, no? Se vuoi avere tanto dopo, devi pagare un po' prima, no? Non è abbastanza logico. E quindi, se voglio stare bene dopo, va bene, non posso preoccuparmi il giorno prima, perché non riesco ad avere il tempo sufficiente per migliorare tutto quello che avrei dovuto fare nel tempo. Però, ad ogni modo, non è mai tardi. Per cui
qualcosa iniziare... si può sempre fare, insomma, si può sempre migliorare. Ecco.
Prendere in mano la propria salute, perché, come abbiamo detto all'inizio, invecchiare sulle proprie gambe, non perdere la libertà. Perdere la salute vuol dire perdere la libertà, e questo veramente è una delle cose più difficili da gestire. La mancanza della propria libertà, la mancanza poi ti porta ad avere una mancanza di scopo, di senso, di senso di utilità nella società. Quindi avere una routine di buone abitudini ti permette veramente invecchiare in modo sano, sereno. Che credo che sia un pregio oggi, come oggi sarebbe proprio un tesoro.
Esatto, esatto. Prima, una grande libertà anche questa, di prendersi la libertà proprio di curarsi, di curarsi nel senso di aver cura di sé, fino a sempre, per sempre, da subito per sempre.
Un buon inteso, un buon amore per se stesso, no? Prima di parlare con te mi ha chiamato una signora che aveva compilato un questionario che io avevo messo su Facebook sulla sintomatologia vaga, specifica, vabbè, e lei me l'ha mandata via mail, però dice che non ha ricevuto risposta. Allora io ho controllato, nella mia mail non c'era niente. Le dico: signora, non si preoccupi, facciamo una cosa, lo facciamo in vivo, online, così adesso. Intanto io le richiedo, le faccio di nuovo le domande. E lì per lì, poi gli ho chiesto: ma mi scusi, perché lei è partita a parlare, ma era fantastica, no? Quanti anni ha lei? 90 anni, mi fa. Ah, però gli faccio: 90 anni, complimenti. E si dice: ma io sto bene, io avevo risposto di no a tutto nel suo questionario. Faccio: l'unica cosa che avevo risposto di sì era un po' la difficoltà a digerire, la difficoltà ad avere una buona motilità intestinale. E lì, vabbè, ho iniziato a parlare con lei, probabilmente poi di quello che lei mi diceva le mancava un po' di potassio, magnesio, mancavano i minerali che sono fondamentali per avere un processo energetico cellulare, quindi proprio l'intestino poverino non ce la faceva, beveva poca acqua e quindi anche lì. Però questa signora era 90 anni, di una forza impressionante, fantastica, bellissima. E lei mi diceva: io ho tanti progetti ancora, perché devo fare tante cose ancora. Guarda, io sono rimasta a parlare con lei, che non so neanche come si chiama, non so chi era, siamo rimasti 10 minuti al telefono. E dopo, vabbè, ho dovuto lasciarla perché dovevo collegarmi con te, ma veramente è fantastico. Io credo che... I nipoti, le persone giovani che sono molto ricchi di futuro ma povere di passato, e per compensare quella povertà di passato dovrebbero veramente ascoltare queste persone, e loro, queste persone più anziane, si sentirebbero anche utili, che è una delle cose più belle che possiamo fare, no? Sentirci utili per la società. Però vedi, quello è l'esempio di Leijing. Non una persona vecchia, un senior, una persona che ha una autorevolezza, perché lei poi mi raccontava un po' le cose che avevo fatto nella sua vita, fantastica, no? Cioè, veramente cambiare nel tempo così, mantenendo lo spirito alto, mantenendo la testa nel posto, è fantastico, non lasciarsi perdere, non lasciarsi andare.
Che è proprio un'ispirazione questa signora, è una persona da quale veramente prendere tanto.
E guarda che poi, chiedendo un po' le cose, è una persona che ha fatto molta attività fisica durante tutta la sua vita, molto istintivamente ha sempre curato molto la sua alimentazione. Cioè io purtroppo ai tempi non si poteva, io sono figlia della guerra, mi fa, perché sia io che mio marito siamo sopravvissuti, abbiamo vissuto questo evento stressante così importante. Però da questo stress noi abbiamo fatto un'esperienza positiva che ci ha spinto sempre a cercare di essere felici. E guarda qua che te la trovi a 90 anni, che è una donna che sembrava, guarda da come parlava, da quello che mi diceva, è veramente di 60 anni. Quindi forse il segreto è quello, nella ricerca costante della felicità, no? Nella ricerca costante di uno scopo, di un obiettivo.
Sì, con la sicurezza dentro che questa felicità non la cerchi perché non la trovi mai, ma la trovi a mano e si accresce. Perché anche il discorso a volte, no, del cercare la felicità perché non la trovo, magari può essere una sensazione di stress, di di fallimento, e invece il ok, io continuo a cercare la felicità perché posso averla, e posso averla in vario modo e posso continuare ad averla. È come dicevi tu, sempre degli obiettivi, sempre sfide, piccole sfide, piccoli obiettivi, ognuno poi le chiama
progetti di vita,
progetti
di vita che non hanno niente di tempo.
Sai, a questo proposito mi viene in mente una frase della mia mamma che mi disse tanti anni fa, insomma, mi disse, le parlavo sempre dei miei progetti e lei mi diceva proprio, ma si vede che questo è una cosa importantissima e sento, mia mamma non è che avesse studiato o fatto altri percorsi, però c'è arrivata lei a dire la stessa cosa che dicevi tu prima. Che sento che è quello che mantiene vivi avere sempre questi sogni da realizzare, questi progetti, è come questi mi viene in mente i fermenti, no? Mi vengono in mente gli enzimi, ecco, avere sempre noi degli enzimi che ci mantengono capaci di digerire anche le parti un più ostiche della vita e farci andare avanti e vedere che ce ne sono altre.
Le enzime del cervello. Sicuramente questo è una rappresentazione, un esempio di come veramente il cervello è quello che comanda, quindi cercare di veramente di avere la nostra attività proprio a livello di neurone, di fibre sensoriali sempre in buona salute, ci permetterà a livello di corpo avere sempre un po' la forza, la spinta di andare avanti. Ovviamente curando sempre alimentazione, cioè i quattro fondamenti, perché io posso avere tutto il flow che voglio, però se mangio malissimo, se non mi muovo, prima o poi subirò un pochino i danni del corpo. Perché
sì, e poi anche il flow poco alla volta se ne scende, perché
sì.
È un po' collegato.
Quindi anche, cioè essere una completezza, no? La persona è olistica, no? Non posso dimenticarmi del corpo. E non ho nominato una cosa importantissima, un argomento che sarebbe importante lui da solo, che è il benessere dell'intestino, no? Sappiamo che l'intestino è in un collegamento bidirezionale continuo con il cervello, quindi mantenere la flora intestinale, il nostro microambiente intestinale, il microbiota, in uno stato di salute ottimale, vuol dire avere un cervello che funziona bene.
Magari potrebbe essere bello, adesso io te la lancio, se facessimo proprio una puntata dedicata a questo argomento.
È abbastanza complessa anche, perché sembra una cosa semplice, ma è abbastanza complessa. Però figurati che ormai ci sono i psicobiotici, cioè sono i probiotici che intervengono modulando i processi psicologici. Quindi questo già ci dà un'idea del rapporto che c'è, e l'intestino è un target, diciamo un tasto debole nella persona più anziana, perché ovviamente si ha più difficoltà, per cui è un organo che va molto protetto. Anche lì vedi come gli omega 3, io farei prendere i probiotici un po' a cicli, ma quasi sempre, perché purtroppo il cibo che noi mangiamo pensiamo che sia una cosa, ma in realtà trasporta dentro delle informazioni, cioè da soldati e nemici, per cui la parete intestinale, la flora intestinale continuamente soffre delle aggressioni dell'alimentazione che noi facciamo, per cui anche lì è un tasto anche importante, cioè, tra tutti gli integratori che noi possiamo prendere, i probiotici forse sono i fondamentali, cioè, dobbiamo comunque iniziare da quelli, fare dei step, no? Non prenderli, non so, durante tutto l'anno, tutto lo stesso, però fare delle pulizie intestinali con gli integratori ogni tanto, soprattutto quando cambia molto la temperatura, il nostro sistema immunitario risente molto del cambiamento della temperatura, per quello si diceva di fare proprio dei reset sia autunno che primavera, no? Non perché per l'autunno o la primavera, ma più che altro sono i cambiamenti di temperatura, il nostro corpo subisce molto, la tiroide subisce moltissimo dei cambiamenti della temperatura, per cui è importante anche in questo questo senso proteggere molto bene, per proteggere il nostro sistema immunitario, agire con la buona sanità del nostro intestino, è fondamentale.
Guarda, io ti ringrazio tantissimo, Maria Laura, siamo arrivati come sempre alla fine della puntata, che per me passa in 10 secondi, invece passa un'ora e non me ne accorgo, perché è incredibile, perché è talmente interessante quello che tu dici, mi interessa al punto che io mi prendo appunti durante tutta la trasmissione, io ho il quaderno pieno di appunti con le parole che tu dici che mi hanno colpito e mi hanno molto interessato e che magari voglio andare anche poi a approfondire ancora di più, perché mi interessa tantissimo. Ed è bellissimo, io ti ringrazio per la tua generosità, per la tua capacità e la tua professionalità, che sono indubbie, veramente, e che ci regali questi consigli della tua conoscenza, che tu continui sempre ad alimentare con corsi, con continui, master continui. E io ti posso solo ringraziarti per essere qui con noi. Veramente.
Forse sempre è un modo di agire come anti-aging, no? Il continuo, la continua formazione è il mio anti-aging.
Tu parti presto, ecco, con l'anti-aging. Esatto.
Diciamo che per racchiudere un po' il concetto, mi piacerebbe molto questo, con tutto quello che significa che ha dietro, no? Il fatto di avere nei confronti di un well aging sempre davanti a noi la gentilezza, la autogentilezza. La gentilezza nei nostri confronti ci farà ricercare un well aging.
Perfetto. Io ti ringrazio tantissimo. Ti saluto, saluto i nostri ascoltatori e li invito a fare anche delle domande, se qualora ne avessero, sulla nostra pagina di Facebook di Golosi d'Arte, che poi io passerò chiaramente a Maria Laura e che lei gentilmente potrà rispondere.
Volentieri.
Alla prossima puntata, alla prossima settimana.
To give me wedding rings.